se aveste fede quanto un chicco di senape, che è il più piccolo dei semi, diresti a questo gelso: spostati, e lo piantereste nel mare. O a questa montagna: spostati, e vi ubbidirebbe. Amici, la potenza della fede. Ma cos'è la fede? Non è facile parlare della fede, molto difficile. Perché parlare di fede ai cristiani è dire tutto e dire niente. È dire tutto. Avete sentito, sia nella prima che nella terza lettura, cos'è la fede? Vedete, la fede, si dice, è una marcia in più. Sì. La fede è la luce della vita. Sì. Ma la fede non ce la possiamo dare noi. È un dono di Dio. Ah, io non ce l'ho. Tutti ce l'avete voi che mi ascoltate. Siete battezzati? La fede nel giorno del battesimo ci viene data, messa nel cuore, dallo Spirito Santo, come in nuce, dicevano i latini, un piccolo chicco. Ma il piccolo chicco può rimanere piccolo o diventare albero, dipende. Diceva Madre Teresa di Calcutta, santa, diceva, la fede ha due radici, l'ascolto della parola di Dio e la preghiera. Da queste due radici nasce la fede. Quindi, ascolto della parola di Dio. Amici, chi è che ascolta la parola di Dio? Pochi. Gli italiani hanno in Europa il primato di avere le Bibbie, più Bibbie in Italia che in tutta l'Europa. Ma belle quelle Bibbie, da 1.000 euro, cellofanate, al quarto piano della biblioteca, piene di polvere. Quelle non servono. Lasciatela alle biblioteche. La Bibbia che serve è quella che la Madonna dice: metti sul tuo corridoio, nella tua camera, in modo, o nella tua sala, perché quando i tuoi amici ti vengono a trovare e li inviti a pranzo e a cena, entrano, vedono che questa casa si basa, illuminata, sulla parola di Dio. Quella serve, quella che si può glossare, su cui ci si può scrivere, su cui ci si può riflettere. Quelle da 2.000 euro dorate, con tutte le belle storie di pitture, lasciatele stare alle biblioteche, quelle non servono. Ci servono la Bibbia viva, il libro che ci accompagna durante la giornata, che ogni giorno ci nutre. L'ascolto della parola. Secondo, la preghiera. La preghiera personale, che arricchisce quella comunitaria, e la preghiera comunitaria che arricchisce quella personale. I cristiani pregano? Niepo, per carità, ne parliamo. Io sento i bambini vostri quando vengono al catechismo. Ma com'è possibile? Sono ignoranti come le capre del greppo. Uguale. Ma com'è possibile che un bambino in prima elementare non conosca il Padre Nostro? O l'Ave Maria? O l'Eterno Riposo? Ma in quale famiglia non si ricordano i morti? Oggi anche quelli li abbiamo accantonati, non fanno più parte della famiglia, oramai non puzzano più. Terribile. Pensate che in tutte le civiltà il culto dei morti era un punto fondamentale della loro fede, di popoli. Oggi anche questo è stato allontanato, esorcizzato. E chi ci va più ai cimiteri, poveri morti? Figuratemi se si prega per i morti. Amici, è una cosa seria questa, Guardate, i cristiani non si rendono conto. Dopo la morte, sapete che c'è? I preti non ve ne parlano più, perché oggi i preti sono moderni. Ma una volta si chiamavano i novissimi. Cioè, novissimo come ultima cosa che accade. Morte, e tutti ci dobbiamo passare, per fortuna. Giudizio di Dio, nessuno scappa. Inferno o paradiso? Nelle tue mani, caro amico che mi ascolti, c'è il tuo destino eterno. O ti salvi per sempre o ti perdi per sempre. Amici, la fede nasce dalla preghiera. Se non si prega, la fede muore. Ditemi, ma perché i nostri ragazzi, non i nostri miei, i ragazzi in genere, quando arrivano all'età dell'adolescenza, pubertà, adolescenza, non vanno più in chiesa? Amici, le chiese sono tutte deserte, l'avete viste? La nostra no, Quando venne Gloria Polo, la troupe del TV 2000 mi disse il cameraman, c'è Don Ignazio, ma in tutta Roma, le chiese di Roma, non ho mai visto tanti ragazzi come stasera da lei, come mai? Beh, i segreti poi gliel'ho detto in segreto a lui, dall'orecchio, chiaro? Noi abbiamo una valanga di giovani, ma sapete perché abbiamo i giovani? Non perché sono colti in assemblee culturali, non perché sono sportivi nei campi di gioco, no, non perché andiamo allo stadio a vedere il Perugia, che ieri ha vinto per fortuna, chiaro? Era ora, Ma i nostri giovani sono belli e bravi perché pregano, ce ne sono 40, 50, anche 100 sono stati, ma questo gruppo di adesso crescerà, vedrete, che tutti i mercoledì fanno adorazione di Gesù, Eucaristia, dicono il rosario, si mettono in ginocchio muti davanti a Dio e lo pregano e dicono aumenta la mia fede, ecco perché ci sono i ragazzi qui, perché pregano, non perché li portiamo a giocare. I ragazzi giocano anche senza il prete, sanno giocare meglio di noi, ma con il prete pregano, cresce la fede, se non preghiamo la fede muore, ecco perché nelle famiglie non c'è più fede, perché la fede è morta, non si ascolta più Dio, si ascolta la televisione, il computer, gli amici e tutte ste nanne, ma questa valanga di parole, di suoni, di bussi, di tuoni, ma Dio parla nel silenzio della coscienza. Vi ricordate il profeta Elia? Dio non era nel vento impetuoso, Dio non era nel terremoto, Dio non era nel fuoco, era nella brezza mattutina silenziosa che permeava tutta la natura. E così, amici, Dio parla nel segreto. Alle volte parla anche in discoteca, per carità. Lui parla quando gli pare. Però normalmente parla nel silenzio della coscienza. Ecco la fede, no? La fede che cresce con l'ascolto e la preghiera diventa comunione. La comunione diventa comunità. La comunità diventa servizio. Il servizio diventa santità. Viva Madre Teresa, che spettacolo, che ci ha lasciato come ricordo. La fede, Signore, aumenta la mia fede. Io tutti i giorni lo dico. Perché io la fede non ce l'ho, pensate. Sapete perché? La colpa anche del Padre Eterno che non c'ho fede. Perché molto spesso lui le cose me le fa vedere e toccare con mano. E vedere e toccare non è aver fede. Una volta Visca, a Medjugorje, feci questa domanda. Chi è più fortunato, tu o io? E lei mi disse, tu sei più fortunato di me. Beh, facciamo cambio, dai, su. Io vedo la Madonna e tu vivi al posto mio. Come no? Ma è un dono di lei, la sua visione. E mi disse, tu sei più fortunato. Perché io le cose le vedo e tu invece non le vedi, non le tocchi. Devi sperare, devi amare. È vero. Io tante volte, mi trovo che il Signore mi dà la risposta. E allora la mia fede non c'è, no? La fede è quando non vedi. È quando è difficile. Quando non senti. Quando tutto ti sembra impossibile. Quando ti chiedi, ma Signore, come mai? E Dio non parla. Dio è muto. Anche in croce, quando Cristo gli era detto, Padre Eterno non parla. Vi ricordate Papa Benedetto? E anch'io la stessa cosa, umilmente, per carità, quando mi trovai ad Auschwitz, in quel terrore, mi ricordo quando entrai nel padiglione dei bambini, io fui ferito mortalmente da quella visione. E dissi, Signore, ma dove stavi? Scusami. Non dovevo dirtelo, ma mi è venuto spontaneo. Dove stavi? Sì, Dio era anche in quel posto lì, amici. Era nel boia. Ma Dio non è così. Dio era nella prova di questi nostri fratelli. Dio, sotto c'era padre Massimiliano Kolbe. Io non sono entrato perché era chiusa, non ci si può entrare. Nella stanza di padre Massimiliano. Lì c'era padre Massimiliano che celebrava il rosario. E da quella cella usciva un profumo di santità, di preghiera. Ave Maria, Santa Maria, prega per noi. E sopra sparavano e uccidevano. E sotto pregavano. Amici, ecco cos'è la fede, vedete? È quella fede che non ti fa capire, ma che ti fa amare e che ti fa sperare. Vedete, la prima e la terza lettura oggi sono curiosissime. La prima del profeta Abacuc. Carneade, chi era costui? Un profetino piccolo piccolo, c'è una paginina nella Bibbia. Pensate, è rimasto famoso per l'ultima espressione che ha detto. Il giusto vivrà per la fede. San Paolo riprenderà questo discorso e sarà in un modo diverso, un intendimento diverso. Che vuol dire in Abacuc, il giusto vivrà per la fede? Beh, riferendosi al tempo, significava questo, che il giudeo, che era fedele a Dio, sarebbe sopravvissuto, che avrebbe lodato il Signore e Dio l'avrebbe protetto. L'invasore, che non temeva Dio, sarebbe stato sconfitto. Quindi, la fede come fiducia in Dio faceva sopravvivere il giudeo oppresso, un significato dato da Abacuc. In Paolo e in Giovanni questa parola fede ha un altro significato. Dice: Cristo è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Ah, ecco. Che vuol dire giustificazione? Non è quella dei ragazzi che vanno a scuola, che fanzarina, eh? Giustificazione vorrebbe dire justum facere, cioè il passaggio dal peccato alla grazia, dalle tenebre del male alla santità del bene. Quella è la giustificazione. Ora, uno diventa giusto, santo, non per i propri meriti, ma per la fede, fede. Lutero diceva la fede fiduciale, senza le opere. Noi diciamo la fede con le opere. Il Lutero, adesso non sto qui a parlarvi di queste cose, ma tanto per ricordarvele, in lui la fede fiduciale operava la salvezza, perché diceva che l'uomo è talmente corrotto che non può fare il bene, tutto quello che fa è male. Noi no. Noi diciamo che la nostra natura, purtroppo, è ferita dal peccato, ma sappiamo compiere opere buone. Ora, questa fede unita alle opere buone ci produce il passaggio alla santità. Quindi, vedete, non più come Abacuc, in quel senso, ma nel senso che crediamo in Gesù Cristo morto e risorto. San Giovanni dice: chi è che vince il mondo se non la nostra fede? Bella questa, vincere il mondo. E che significa? Beh, ricordate il cristianesimo. Quando il cristianesimo si è fatto avanti, cosa ha distrutto? Innanzitutto ricordate il mondo giudaico, che si gloriava della legge, il mondo greco, che si gloriava della sua sapienza, il mondo romano della sua forza, il grande impero romano che dominava il mondo. Vedete, il cristianesimo ha introdotto un nuovo verbo, una nuova parola, la fede che vince il mondo. E qual è? Eccola, il martirio degli innocenti, Gesù Cristo. È stata tutta una rivoluzione. Ecco perché oggi il cristianesimo è sempre attuale, perché la fede in Cristo risorto e il martirio di quell'innocente è il fondamento di tutta la nostra esistenza. Dice Paolo: se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, con la bocca, e con il cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, tu sarai salvo. Quanto è bello. Quindi la fede è questa fede, questo incontro. Bella, mi piace tanto. C'è un'espressione del filosofo Kierkegaard che dice uno viene a trovarsi completamente gettato in braccio all'infinito. Ma che bello. Ecco cos'è la fede, è improvvisamente trovarsi in braccio all'infinito. Noi piccoli piccoli a un certo punto ci troviamo nelle braccia di questo Dio infinito, eterno, no? Mamma mia, sono cose bellissime, meravigliose, la fede, ma quanto ce ne vuole. Vedete, la fede, chi è che ha fatto Dante, la Divina Commedia, se la ricorda, no? Di buon cristiano, fede cos'è? E Dante risponde: fede sostanzia delle cose create e argomento delle non parventi. Poche parole. Che dice Dante? Dice che la fede è fondamento di cose che si sperano. Cioè la fede non vede, non ha occhi, non ti dà spiegazione delle cose, no? Dai, chiaro. Oggi ho avuto un'esperienza, stamattina presto. Una persona che mi dice: padre, c'ho le lacrime agli occhi, il cuore è spezzato. Madonna santa. Devo un mattino così. Dice: sì, mio marito ha 59 anni e ha l'Alzheimer. 59 anni. A 70 capisco, 80 capisco. Io prego il Signore, no Signore, per carità. Ancora, le gambe sì, ma il cervello no. Amici, 59 anni. Chi dà a questa signora la spiegazione del perché a 59 anni quest'uomo giovane, medico, è così? Chi gliela dà la spiegazione? Nessuno. Ecco, non hai spiegazione, non vedi, non tocchi. Devi abbandonarti in questo eternamente infinito. È così, amici. La vedete? La fede in questo abbandono e fiducia ha un aspetto. La fede come appoggio e certezza ha un altro aspetto. Vedete, la fede esige che io abbia fiducia e che mi abbandoni, se no non è fede. Ma la fede dà appoggio, certezza e consistenza. Io quando parlo ai ragazzi uso tre verbi belli, ricordateli, è tanto bello. La fede, io mi fido. Amici, fidarsi mica è facile, ma guardate, fidarsi è della capoccia, è dell'intelligenza. Cioè io ho i motivi, le ragioni per cui posso dire mi fido di te. Cioè i miei ragionamenti mi conducono a dire mi fido. Ma è dell'intelligenza, ma noi non siamo solo intelligenza, noi siamo anche volontà. Allora c'è un altro verbo, io mi affido. Con la mente vedo le ragioni valide, con la volontà vedo il bene da perseguire. Ma il terzo verbo è ancora più difficile, io dico è lasciarsi condurre. A tutto l'uomo, intelligenza, volontà, cuori, se ecco, l'uomo totale, l'uomo totus, che ha fede, ha fiducia, si abbandona e si lascia condurre. Amici, vedete, diceva, io lo cito spesso perché è uno dei miei amori di quando ero giovane, professore e studente, no? Charles Peguy, un convertito francese dell'Ottocento, lui diceva: la fede che preferisco è la speranza. Sì, perché avete la fede, guardatemi, ha due finestre, una e due. Una, se io mi abbandono, vuol dire che amo. Io non posso andare nelle braccia di uno che non amo. D'altra parte, però, si affaccia anche sulla speranza. È il fondamento di ciò che spero, la fede. Bella questa espressione. La fede che io amo è quella della speranza. Noi abbiamo due grandi figure nella storia. Abbiamo Abramo e Maria. Abramo, nostro padre della fede. Lo sapete la storia di Abramo, adesso sto qui a raccontarla. Amici, io non so quanti di noi, padri e madri, avrebbero fatto come lui. Quando quel figlio Isacco, nato a 100 anni, 90 per Sara, figlio della promessa, Abramo, guarda le stelle del cielo. Abramo, guarda la sabbia del mare. Io ti darò una discendenza più numerosa delle stelle e della sabbia. Lui poteva dire: ma Padre Eterno, ma che maneggi? E non c'è manco un figlio, c'è un servo, è Lazzaro. Cioè, ma come? Ecco la fede. La fede è andare contro ogni speranza. Lui ha creduto che senza figli, senza discendenza, il suo popolo, senza un discendente, sarebbe stato più numeroso delle stelle del cielo e della sabbia del mare. Quest'uomo che ha 12 anni, il bimbino, gli fa, dice, prendi questo ragazzino, va a ammazzare sul Monte Moria. Mamma mia, Ma lo capite cosa vuol dire? Un Dio che comanda di uccidere. Ma un uomo, come padre, come credente, era spiazzato del tutto, è rimasto secco come uno straccio, no? Dice, ma Padre Eterno, mica gli ha detto, ma che dici? Ah, tu dici di ammazzare? Che ha fatto Abramo? Ha preso sto figlio, l'ha messo sull'asinello, lo stava per ammazzare. Fermati Abramo, non è questo che voglio, volevo provare la tua fede. Ma quale padre, quale uomo, quale credente avrebbe fatto una cosa del genere? Amici, guardate cos'è la fede. Non gli ha chiesto spiegazioni, si è abbandonato fiducioso, ha creduto, ha pensato, ma se Dio mi comanda così, ha le sue ragioni. Non ha detto io ho le mie ragioni di padre, di uomo, ma tu sei Dio, non mi puoi comandare di uccidere. Non ha fatto niente. Amici, il nostro padre della fede, Giuda, Antico Testamento. L'altra donna del Nuovo Testamento, eccola là, la donna Fidelis, la Virgo Fidelis, colei che non solo è stata fedele, ma colei che, cosa ha detto? Fa di me quello che vuoi, amici. E mica lo diciamo facilmente, fa di me quello che vuoi, e troppo ci vuole. La Madonna non ha esitato a dire, sarai la madre di Dio. Ha chiesto una spiegazione, dice, ma com'è possibile? E gli ha data la spiegazione. Basta, chiuso. Sia fatto di me quello che tu vuoi. Che bello parlare della fede così, amici. Guardate, io vorrei dirvi oggi, chiediamo anche noi al Signore, aumenta la mia fede. Guardate, dove non c'è la fede, si marcia a luci spente. Voi doveste fare i preti per vedere la gente disperata, anche voi la conoscete. Ma quando vengono da me le persone, sono disperate. E io ripeto, ma lei signora o signore ha fede? Cioè no. E che gli dici? E io dico, signora, ha sbagliato persona, ha sbagliato luogo. Io non sono lo psicologo che può in qualche modo, se può, chiarire qualcosa. Qui c'è un altro mondo. Qui c'è mettersi in ginocchio e dire, signore, mi fido di te. È una parola. Mi fido di te. Ha chiuso occhi. Accada quello che accada. Finché le cose vanno bene, viva Michele, e quando le cose vanno male, abbasso Pasquale. Questa è la logica degli uomini, ma non è la logica di Dio, amici. Quando una fede dice, Signore, mi fido, mi affido e da te mi lascio condurre. Signore, aumenta la mia fede. Questa fede che oggi ho voluto in qualche modo tratteggiare davanti ai vostri occhi è sicuramente un dono di Dio, ma anche una scelta dell'uomo. Chi ha fede impara a mettersi in ginocchio, perché la fede cresce in ginocchio. Quando costruivo la chiesa, no? Tutti dicevano, e con quali soldi fa la chiesa? E io non c'ho una lira. Dice, ma questo è matto. Sì, sono matto. Ma hanno preso, no per matto, per matto grosso, da legare. Ma io lo sapevo. Ma non vi ricordate quando nell'88, ottobre 88, Visca chiesa alla Madonna sulla chiesina, il Doni, non gli disse così alla Madonna, Don Ignazio vuol sapere che la fa, dove fa la chiesa. E Visca mi disse, io l'ho detto alla Madonna, e che ti ha detto? Dì a Don Ignazio che farà tutto, anche se col tempo, ma farà tutto, amici. Il vescovo contrario, comune contrario, i vescovi italiani contrari, spagnoli contrario, che non mi vuole dare manco un pizzico di terreno, senza un soldo, sto povero prete, sto povero Cristo, da fare sta chiesa, con tutti i contrari, dissi, oh, va bene sicuro, perché sono tutti contro, vuol dire che va bene tutto. Ma chi ci aveva le spalle io? La Madonna. Cavallo della Madonna, di che farà tutto, ma hanno preso per matto, per spacciatore di, non di droga, di moneta internazionale, che era un galera, ma l'hanno detto di tutti i colori, eccolo qua, vive vero, dopo 22 anni sono ancora qui, libero e spedito, amici, che bello, ho avuto fede, Nel mio libro che ho scritto, tornate a leggerlo, la gente che l'ha letto tre volte mi dice: è un libro di certezza, un libro di fiducia, quanto da gusto. Sì, perché non è un libro scritto a tavolino, è un libro raccontato col cuore, che i miei ragazzi hanno al computer scritto, così come l'ho vissuta io. Amici, la fede è una scelta, ma soprattutto è mettersi in ginocchio. Come quell'uomo del Vangelo, anche noi diciamo: credo, Signore, aumenta la mia fede, dammi di saper credere, dammi un cuore di credente.